Bene, continuiamo il percorso che abbiamo cominciato la volta scorsa e vedremo se ci sta entrando dentro, ma ve lo spiego subito. Predestinati in Cristo, vita, morte, giudizio, iniziamo a toccare alcune delle parole attraverso le quali la nostra tradizione ci ha anche insegnato a parlare dei novissimi, delle realtà ultime della vita. Vi chiedo, prima di iniziare, in 40 secondi, poco più, poco meno, insomma. Poi se avete anche lì un appunto, magari fatevelo, così dopo fate autogiudizio. Dovete dire cos'è vita, dovete dire cos'è morte, dovete dire cos'è giudizio, perché di questo stasera parleremo. Dopo non condividiamo, ma provate a farlo, annotatevelo lì in parte, anche da casa, lì su un foglietto, perché sarà importante. Allora ci lasciamo una quarantina di secondi e poi inizieremo a lavorare. Ok, adesso date un'occhiata a quello che avete scritto. Se non ricorre Gesù risorto, non ci siamo. Mi spiace. Vi ricordate la volta scorsa che ci siamo detti: ah, e beh, tutto parte da Gesù risorto, è bella la deal. Ma in realtà poi noi, anche come tradizione catechistica, ma anche noi come teologi, anche noi come cristiani, abbiamo pensato la vita, la morte, il giudizio. Non dico a prescindere da Gesù, ma è rimasto così a latero, così sullo sfondo, da non essere il discrimine. Invece tutto dell'esperienza cristiana, e questo è il regalo grosso che il Novecento ha fatto al Concilio Vaticano II in maniera particolare, deve avere un riferimento cristologico, cristocentrico, perché se non parti dal centro che è Gesù, ma qualcosa d'altro prende il centro, e dopo alcune cose non rimangono in asse. E allora proveremo a fare proprio questo lavoro e vedete che non sarà difficile. Attraverso alcuni testi della scrittura entreremo un po' di più perché magari non sono così abituali anche nella nostra riflessione, altri sono noti e quindi viaggeremo perché chiederemo a Gesù, al Nuovo Testamento, che cosa è la vita secondo Gesù. Che cosa è la morte secondo Gesù? Cosa è il giudizio secondo Gesù? Perché altrimenti c'è il rischio di farlo a nostra immagine e somiglianza. E allora questi saranno i tre passaggi. Cercheremo di capire qual è il desiderio di Dio, qual è la sua volontà, che è una volontà di vita per l'uomo, una vita in Cristo. Cercheremo di vedere cos'è la morte secondo il Nuovo Testamento. E secondo la Bibbia la morte è il peccato, non seccare fuori fisicamente, c'è anche quello, ma non è la cosa più importante, anzi la morte più morte è la seconda morte, dice Apocalisse, quando va a finire all'inferno. A quella sì è proprio la morte morte, perché dopo morire che non respiri più, va bene, ma vabbè, è un passaggio, ma la morte morte morte. Interessante perché il Nuovo Testamento usa un vocabolario che non è il nostro. E cosa è il giudizio? Ah, essere giudicati in Cristo, una liberazione. Ma su questo arriveremo, perché invece noi per giudizio ci viene in mente un giudice che ci deve condannare. Invece per il Nuovo Testamento è esattamente il contrario, perché è un giudizio di misericordia che ti salva. Ma su questo arriviamo. Iniziamo a rifare, no, a mettere in fila un po' l'alfabeto. Secondo, la prospettiva che il Nuovo Testamento ha raccolto dalla resurrezione di Gesù. Chi è l'uomo? Chi è un uomo vivo? Ce lo lasciamo dire da San Paolo, nel celeberrimo inizio della lettera ai cristiani di Efeso, quando attraverso un inno, che non è solo suo, le comunità già avevano, lui ci rimette mano, lo utilizza, comincia a dire perché è una benedizione che noi siamo. Benedetto sia Dio, meno male che c'è Dio. E non un Dio generico, ma il Dio del Signore, no? È il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E tutti sappiamo che questa nominazione di Gesù è post-pasquale. I cristiani sono riusciti a chiamare, a identificare Gesù come il Signore nostro Gesù Cristo alla luce dell'esperienza pasquale. Quindi lui la presente e dice: ah, che fortunati che siamo, che grazia che abbiamo avuto incontrare Gesù che ci ha rivelato il Padre, e incontrando ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Abbiamo una valanga, un tir, non so come dire, hai presente quando ti viene lì un tir, tu ordini un paio di scarpe, ti arriva un tir di scarpe, non so, per avere benedizione, non so, una roba impressionante, ti seppellisce la casa. No, non avresti mai immaginato, ma sei iper benedetto. E tutto questo l'ha fatto in Cristo, perché in Gesù, prima ancora della fondazione del mondo, prima ancora che lui venisse, il Padre ha in Cristo ci ha benedetti, tant'è che inizia lì a lavorare. Tu non lo sapevi, non eri ancora nato, non c'era neanche l'uomo, non c'era neanche il mondo, ma in lui siamo stati scelti. E siamo stati scelti, quindi chiamati, voluti, desiderati. E questa è la vita secondo il Nuovo Testamento: essere scelti, desiderati, amati, chiamati in Cristo. E qual è la meta? Sei stato chiamato, noi diremmo alla vita, no, sei stato chiamato in Cristo, notate? Noi diciamo chiamati alla vita, noi diciamo nati. Paolo, chiamati in Cristo, e questa è la vita. Nati, no, sei per essere santo immacolato. Al suo cospetto della carità, santo immacolato carità. Cominciano a girare santità, questione del peccato, questione della carità, e ha un unico obiettivo. Perché sei nato? Vi siete fatti di volte dato quelle domande qui, ma come mai sono nato? Che sono le domande capitali dell'esistenza umana. Sei nato perché sei stato predestinato. Predestinato nel linguaggio di San Paolo non vuol dire che sei obbligato come un topolino, non so, hai la gabbia e hai il tragitto già tutto preordinato da lui. Ma predestinato vuol dire che ti ha immaginato, pensato, voluto. Sei stato predestinato a essere figlio adottivo per opera di Gesù Cristo. Questa è la vocazione umana. Tu sei un uomo uguale, sei stato creato in Cristo, uguale, sei vivo, se, perché, quando, figlio adottivo per opera di Gesù Cristo. Questo per Paolo è la vita. La vita è essere figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Capite che ha spostato tutto il baricentro, non tanto su una questione fisica, perché per noi ci viene anche vita, morte, ci viene in mente subito una roba fisica, subito. Sei nato, sei morto, manca il respiro fisico. Il Nuovo Testamento non lavora mai a questo livello, mai. Certo che sa che c'è la nascita fisica e c'è la morte fisica a questo mondo, della vita su questo mondo, ma quando parla di vita e morte ha un altro profilo, perché sa che l'uomo c'è su questa terra, ma è stato pensato, voluto prima di essere su questa terra, e sa che c'è vita dopo questa terra. Appunto, se Cristo è risorto, c'è una possibilità di vita anche per tutti noi. Quindi per Paolo e per i primi cristiani ormai è chiaro l'orientamento. E qua è un beneplacito, è stata una benevolenza, gli è proprio piaciuto. Bene, però guarda che è proprio bello. A Dio è proprio piaciuto, diciamo così, inventarci così. Che poi dovremmo anche pensarla, eh? Come mai non ci ha già inventati tutti angeli? Siete mai fatti quella domanda qui? Porco demonio, perché non ci hai fatto subito in paradiso tutti? No. Perché ci hai fatto il su questa terra che poi si crepa? Osteria, ci facevi subito tutti angeli? Ah, che bello strano che il Padre Eterno, perché nel credo diciamo che alcuni li ha fatti tutti angeli, gli esseri spirituali, altri invece noi non ci ha fatti subito angeli. E dovremmo anche pensare a quella roba qua, perché quando ha pensato la vita, ha pensato anche la vita di uomini su questa terra. Ah, e questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo, vedete, per Paolo, caspita, il figlio Gesù, salta fuori da tutte le parti, salta fuori da tutte le parti, cioè non riesce a parlare, non riesce a pensare, non riesce a immaginare, a riflettere su qualsiasi cosa della vita senza che Gesù non gli ritorni, ma non solo per tirare fuori la parola Gesù, ma tutta l'esperienza di Gesù è il modo attraverso cui riscrive terra, cielo, vita, morte. Noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Quindi inizia già a sistemare la questione, c'è una morte, eh sì, c'è una morte. C'è una morte che è quella del peccato, bisogna essere, trovarsi immacolati, qui è un bel problemino. Ma ti dico, non aver paura, perché quel figlio nel quale siamo stati predestinati e pensati ha già fatto lui il lavoro. Ha già fatto lui il lavoro, ci ha già salvati. Quindi noi abbiamo la possibilità già di godere di questa vita. E questa grazia l'ha abbondantemente riversata su di noi. Paolo è rimasto estasiato, lui che veniva da una tradizione ebraica, nel vedere la sovrabbondanza della grazia di Dio. La sovrabbondanza, noi ci lamentiamo e facciamo anche bene, forse non lo so. Paolo appena guarda la vita canta, perché dice se solo ho la più pallida idea di cosa è Gesù risorto che mi ha liberato dai peccati, ciao, vado in giro che canto, salto, prendo pure la barchetta per arrivare fino a Roma e tutto il giro al Mediterraneo a raccontare che Gesù è risorto, perché quella roba lì è vita della vita, è la vita della vita. Ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, il mistero del linguaggio di Paolo, e la cosa che prima era misteriosa, sconosciuto, difficile, ma che adesso lo sanno tutti, lo sanno tutti. Per questo diciamo mistero della fede, ricordate, no? Perché è misterioso, ma è esattamente il contrario. Annunciamo la tua morte, proclamo, lo sappiamo già tutti. Non è il mistero, non è una cosa misteriosa, ma è una cosa profonda, profonda, il mistero della tua persona, le profondità che ormai ti sono state offerte. Infatti lo diciamo a Gesù che corpo, anima e divinità nelle specie eucaristiche si rende presente. I cristiani lo sanno, lì, più di così, e l'aveva nella sua benevolenza prestabilito già fin dall'inizio, poi aveva pensato a Gesù, e questo è il disegno. Questo è l'obiettivo della vita, questo è la meta che nostro Signore il Padre ha dato al corso della storia. Il corso della storia, immaginate se dovete scrivere un libro, ha avuto la prima pagina, hanno iniziato a scrivergli, poi ogni uomo ha fatto la sua pezzettino, ha scritto il suo pezzettino, il libro va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Qual è la grazia? Qual è la vita? Qual è il giudizio? La prima parola l'ha scritta Dio, l'ultima parola la scriverà Dio. La prima parola della nostra vita non l'hanno scritta mamma e papà e non l'abbiamo scritta noi. La prima parola l'ha scritta Dio, questo vuol dire che lui è Alfa e Omega. O nell'immagine dell'Apocalisse, il libro dei sette sigilli, io piangevo tanto perché non si trovava nessuno che fosse in grado di aprirlo, poi è arrivato Gesù, l'agnello l'ha aperto. Questa è l'immagine del Nuovo Testamento. La prima parola Gesù, l'ultima parola Gesù. Noi moriremo, ma l'ultima parola sulla nostra vita fisica non ce l'abbiamo noi, per fortuna. Ma la prima e l'ultima parola è Gesù. Questa è ricapitolare, che letteralmente anakephalaiosis in greco, il termine, vuol dire appunto, l'idea è il libro diviso in capitoli, messo insieme. La vita sono tanti fogli che rischiano a volte di essere un po' sparsi. Pensate alle nostre giornate, mi sento un po' disperso. Che cosa fa Gesù? Cuce, ricuce, ricapitola, mette insieme i fogli in maniera tale che sia un tutto armonico. E questo lo sa fare solo Lui. Noi non possiamo ricapitolare la nostra vita, non possiamo metterla in capitoli correttamente scritti. Voi capite qualcosa della vostra vita? E io una volta intanto qualche barlume salta fuori a capire una vita o scrivere una vita. Noi scriviamo, ma la vera scrittura, l'ultima scrittura, l'ultima parola ce l'avrà Lui. E questo, dice Paolo, mi fa esultare. Questo qua è il disegno. Guardate che dice Paolo, siamo proprio fortunati. La prima parola l'ha scritta Dio in Gesù, l'ultima parola l'ha scritta, la scriverà Dio in Gesù. Beh, qui cosa volete di più? Lo voglio far vedere con un altro testo celeberrimo, stavolta di Giovanni. E quindi lavoriamo su alcuni dei grandi testi che non a caso sono stati posti a ingresso di quegli scritti: questo grande inno alla lettera degli Efesini, questo grande prologo al libro di Giovanni, perché servono un po' davvero a ricapitolare anche tutto lo scritto, tutti i temi che poi seguiranno. Chi c'è in principio? Ah, c'è una parola. C'è una parola. E chi è questa parola che è in principio? Ah, questa parola che è Dio, che era presso Dio, che... Ah, chi lo scrive lo sa già, è Gesù. Dopo arriverà però anche il nome Gesù. Ah, è Lui. Lui è la parola, è la prima parola, è la prima cosa che viene in mente a Dio quando ti guarda. Voi ci avete mai pensato? Quando Dio ci guarda, che cosa gli viene in mente? Gli viene in mente Raffaele Maiorini, per la carità divina. Gli viene in mente Gesù. Perché Lui guarda, pensa, parla tutto in Gesù. Che non vuol dire che sparisce Raffaele Maiorini, ma mi guarda in Gesù. Mi parla in Gesù. Per essere anche banale, ma non è così banale. Quando noi facciamo la comunione eucaristica, è un viatico per la vita eterna. Io spero che poi Gesù, quando guarderà, guarderà il Gesù, anche solo eucaristico, che è dentro di me. Perché se guardasse a me, io in paradiso non ci vado più. Perché noi non meritiamo il paradiso, ne parleremo di questa roba. Noi usiamo questi linguaggi, ma non abbiamo neanche idea di cosa è il paradiso. Chi può meritarsi il paradiso? Non che allora non dobbiamo fare i bravi, sì, ma qui... Caspita, Lui guarderà e guarderà e cercherà Gesù da tutte le parti, perché questa parola è il principio. Quando dice il principio, è solo Allah, ma è il principio, si principio, origina tutto nel modo di fare di Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Che vuol dire, quando devo dire ai ragazzini per spiegare, se tu vai a comprare una cosa dai cinesi, dietro c'è scritto made in China, fatto in Cina. Se tu prendi una persona, la apri, la scavi, c'è scritto made in Jesus, fatto in Gesù. Non ci avete mai pensato? Ah, che una gran bella roba, eh? Anzi, dice Paolo, anzi Giovanni, tutte le cose sono state fatte in Gesù. Tu, se prendi una pietra, magari è un po' più difficile, ma se prendi un fuoco e lo apri dentro, la sua sostanza più sostanziale, fatto in Gesù. Pensate a Francesco Frate Fuoco, perché dopo chi è in Cristo legge tutto in Cristo. E allora vede Gesù, quando diciamo vedere Dio nelle persone, non è un auspicio spiritualeggiante, misticheggiante, è una roba seria, perché tutto è stato fatto in Gesù. Solo che poi devi avere degli occhi per riuscire a vederlo, non vederlo, cioè, ah, questo è il punto. Noi, per fortuna, la nostra vita, la nostra persona è stata fatta in, Questo noi poi facciamo battezzare i nostri figli e diciamo che non sono nostri figli, perché sono stati fatti in Cristo, gli appartengono, per fortuna, perché essere di papà e mamma, ecco, ha anche tante cose buone, ma non solo. E per fortuna non siamo di papà e mamma, e mamma e papà lo sanno, grazie al cielo, non siamo il loro possesso, per la carità. Bravo, adesso ti comincio a dire delle cose belle. In lui era la vita. Cos'è la vita? Gesù. Io sono la via, la verità, la vita. Solo che a noi non ci viene in mente. Non so, magari è venuto in mente. Vita uguale Gesù. Incredibile. E è il linguaggio base del Nuovo Testamento. Solo che non c'è entrato dentro. Perché catechisticamente non è passato. Perché non è passato, non so che farci. Ma se tu prendi in mano i testi scritturistici, caspita, vita uguale Gesù. Non cose, io vi ho tradito, cos'è la vita? Falso. Chi è la vita? Perché secondo i Vangeli la vita è una persona, si chiama Gesù. In lui era la vita. Tra l'altro qua usa Zoe, non bios. Bios in greco è biologia, la vita fisica. Zoe è la vita, è la vita che è interiore, la vita, non solo la vita, la vita. Quando dici mi sento vivo, è quella roba lì, che non è che semplicemente sei vivo perché organicamente vivi, ma ti senti la pienezza di in lui era la vita. E la vita era pure la luce splende nelle tenebre, le tenebre non vogliono accogliere, poi viene la luce, quella che... Ah, qui... Verbo, una parola, creatrice, vita, luce. Notate la concentrazione cristologica. Tutto è Gesù. La luce, la vita, la parola, Gesù. Agli autori del Nuovo Testamento ritorna Gesù da tutte le parti. E capite che non è banale, non è pietistico, non so come dire, non è devozionale, cioè tiro fuori Gesù perché devo tirarlo fuori, no, caspita, qui c'è una riflessione enorme, enorme. Egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. E qua Giovanni comincia già a lavorare un po' di più rispetto all'inno di San Paolo, perché c'è un bel affare. Io sono fatto in Cristo, per Cristo, con Cristo, usiamo anche la liturgia, cioè per Cristo, con Cristo, in Cristo, eppure non riconosco Cristo. È bella affare. Io uomo, io uomo, qualsiasi uomo, è fatto per Lui, con Lui, in Lui. Eppure uno non lo riconosce, non lo vede, non lo sente, non lo percepisce, o addirittura non lo vuole. Perché è venuto, ma i suoi, sono tutti di Gesù. Io mi divento anche quando guardo i musulmani, gli induisti, i fatti, anche là al muro del pianto, quando sono andato durante il periodo di Natale a Gerusalemme, li guardavo e dicevo, ti va avanti, fatta tanto, sei di Gesù. Anche che bello, fai sguardare tutto il mondo, così. Tu guarda anche il tuo figlio adolescente, e dici, tanto sei di Gesù. Caspita, questi hanno uno sguardo. Questi testi hanno uno sguardo. Tu non lo accogli, non lo riconosci, ma tanto sei suo. Sei stato creato in lui, per lui, con lui. E se per caso no, per provvidenza uno lo accogliesse, ciao, se uno lo accoglie diventi superman, hai superpoteri, hai un potere che più potere, diventi onnipotente, hai il potere più potente di ogni potere, diventare figlio di Dio. Per il Nuovo Testamento è chiaro, la cosa più importante da chiedere per i vostri figli, ma anche per noi, non è la salute, lo sapete? Ma essere bravi figli di Dio. Poi se c'è anche la salute, tanto meglio. Ma la cosa più importante è il potere di diventare figli di Dio, la possibilità di essere e vivere da figli di Dio. Perché il Nuovo Testamento è molto ruspante. Se anche vivi 80 anni ma dopo vai all'inferno,
proprio un gran guadagno. Se anche dovessi vivere meno anni ma vai in paradiso, ecco, questo è lo schema mentale con cui il Nuovo Testamento lavora. L'essere figlio di Dio, quella è vita. E questa cosa qua non è in potere degli uomini. Non deriva dalla carne, non deriva dal sangue, qui ci vuole una generazione, che è il tema che svilupperà il Vangelo di Giovanni nel colloquio con Nicodemo, il nascere a nuova vita, rigenerarsi, che è il battesimo, che sono i sacramenti. Quindi immaginate un po' come delle batterie, o del cellulare, o della macchina, o quello che avete voglia voi. Noi siamo degli uomini, batteria, abbiamo bisogno della batteria, ci scarichiamo, che niente fa. Perché una batteria, anche se la lasci lì e non la usi, si scarica. Ogni volta di tanto bisogna andare a fare il pieno. E dov'è che si va a fare il pieno? Tra l'altro gratis, né? Le apoa gratis, sacramenti. Beh no, a volte i preti mettono la tariffa per alcuni sacramenti, però a parte queste cose qua un po' stravaganti, le apoa gratis, tac, almeno la Santa Comunione è gratis. Vai, tac, ti rigeneri. Perché lui, nella Santa Comunione, fa quel lavoro qua di continuamente generare, tenere in vita il tuo essere figlio di Dio. Ah, il Verbo si fece carne, venne a abitare in mezzo a noi, e noi, caspita, l'abbiamo proprio vista. Abbiamo proprio visto la gloria, la grazia, la verità di una vita che più vita non si può. Pensate alla persona più viva che avete mai visto. Pensate alla vita più viva che avete mai visto. Alla persona che dite, oh, quella vita lì è la vita più vita che abbia mai incontrato. Questo è il ragionamento sul quale lavora il Nuovo Testamento. Non gli interessa banalmente o meramente la questione fisico-fisiologica, gli interessa qual è cosa, chi ci rende veramente vivi. E capite che a me pare, e sono molto contento delle nuove generazioni, loro si portano dentro molto più di noi questa domanda qui: che cosa mi rende veramente vivo? Sentirsi vivo, almeno il venerdì sera, quando sentire vivo, interessante. Noi quelle robe qua eravamo un po' più superficiali, ci ha salvato da tante cose, eh? Quindi non è solo male l'uno e bene l'altro. Però oggigiorno quella roba qua, di qualcuno che mi faccia sentire vivo. Perché guardate che poi uno, se si sente poco vivo, poi tutti quelli che gli fanno sentire vivi anche solo per 10 secondi, uno svende anche l'anima o la dignità. Quindi il Nuovo Testamento lo sa, è una cosa grossa, è importante. E quindi qua fare il pieno, ricevere questa pienezza, questa grazia su grazia, questo è importante. E questa roba qua non si impara per legge, non la puoi comandare, anche questo è fantastico. La legge fu data per mezzo di Mosè. Prima le robe funzionavano per legge, qui funziona per grazia, per amore, per libertà, per grazia, per affetto, per passione, per innamoramento, per non puoi comandare di vivere. Come fai a comandare di vivere? Non puoi per legge imporre di vivere. Non puoi. O lo puoi fare magari anche fisicamente, ma non puoi imporlo di vivere la vita. Ecco, noi abbiamo visto la vita, perché abbiamo visto Dio, perché abbiamo visto quel figlio di Dio che ci ha reso accessibili tutte queste dimensioni. E allora, e chiudo su questo, non a caso il Vangelo di Giovanni è l'unico che su questo lavora, è un bellissimo capitolo 10, che ha a che fare con il pane che sostenta la vita. Quindi di nuovo, perché il discorso di poi è una trama, i fili si riannodano, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ce l'aveva già detto Paolo, questo è l'obiettivo di Dio, che l'uomo viva, sia vivo, sia pienezza di vita in Cristo, perché solo, questo quantomeno quello che propone il Nuovo Testamento, solo Gesù può darti la vita in abbondanza, gli altri no. Anche gli altri possono aiutare, darti vita, aiutarti nella vita, sì, ma la vita in abbondanza, quella la può dare solo Gesù. Io adesso con voi non discuto se ha ragione Gesù o non ha ragione Gesù, dopo ho ascoltato che date ragione a Gesù, anche solo per esperienza, perché poi anche la vita con gli altri, la propria vita, la vita del lavoro, la vita dei figli, la vita della famiglia, sì, è vitale, è vivente, rafforza la vita, ma non è la vita. E uno più lo vive, più lo sa. All'inizio magari ingenuamente un po' pensi, pretendi, immagini un po' tutto, poi ragionevolmente dici va bene, è bello, ma non è la vita, la vita. Capite cosa c'è? Quando anche col, poi siamo qui con il movimento Pro Sanctitate, quando diciamo che la cosa più importante è essere chiamati alla santità, che siamo creati in Cristo, che puoi essere prete, essere padre, essere X, Y, è relativo rispetto alla sostanza, che è la vocazione battesimale, essere figli in Cristo. Ecco, dopo noi l'abbiamo ritradotta magari con queste modalità che sono più familiari, ma qui Paolo, Giovanni, uso loro perché sono, come dire, più espliciti, perché hanno anche pensato e riflettuto attraverso questi mega inni, ma tutto il Nuovo Testamento è intrecciato così. Per cui, se adesso vi dovessero rifare la domanda, o ve la dovessero rifare, la vita è?
Gesù.
Ok, interessante. E quindi vuol dire che io sono vivo quanto più sono in Gesù, vicino a Gesù, in relazione con Gesù, abitato da Gesù, quella è vita. Quindi la prospettiva del Nuovo Testamento è proprio boom, chiara. E allora comprenderete facilmente se questa è la vita, la morte, non sarà difficile andare a scoprire come il Nuovo Testamento immagina. Lo voglio fare questo qui attraverso, perché mi piace un sacco, quindi tutte le volte che posso utilizzare questo brano lo voglio fare, lo faccio con un testo dell'Antico Testamento che rileggo cristologicamente, quindi lì non c'è dentro la parola Gesù, ma mi è più chiaro per aiutare a pensare che cosa voglia dire un uomo che è fatto per vivere in Cristo, a immagine e somiglianza di Dio. Sì, ma chi è l'immagine e la somiglianza più immagine e somigliantissima di Dio? È Gesù, perché è Lui che è l'immagine e somiglianza, la presenza di Dio in terra, è Lui. Quindi essere creati immagine e somiglianza di Dio, o meglio, essere creati in Cristo, è il modo con cui il Nuovo Testamento ritraduce essere creati a immagine e somiglianza di Dio. Adesso è molto più chiaro, perché prima somiglianza di Dio, come è fatto Dio? Adesso in Gesù, insomma, tante cose ci sono più chiare. E il testo è quello di Genesi 3. Perché mentre Adonai Elohim, il Signore Dio, vuole tutto questo per l'uomo, gli ha fatto il bel giardinetto, l'ha creato, marchio ferra, vegetali, animali, una roba, un giardino, una cosa che più bella non si può. L'uomo è un super esperto nel complicarsi la vita, perché invece di vivere semplicemente tra virgolette in relazione con Dio, invece di fidarsi di Gesù, noi siamo disposti a fidarci di tutti tranne che di Dio. Questo è il capitolo 3. Perché il primo serpentello stupidello che ti viene intorno e ti fa anche una domandina un po' così, tu cominci a farti venire i dubbi o a diffidare un po' di Dio. Non ti viene da diffidare del serpente la prima volta che te il vede, viene lì il cicciaro, che chi? Manda quel tal paese, no? E invece di Dio che ti ha parlato, ti ha fatto, invece subito qualche sospetto ti viene. E la questione, il testo la disegna proprio come vita o morte. Perché essere in Dio vivere a immagine e somiglianza di Dio, noi diremmo essere creati in Cristo, obbedire, fidarsi, abbandonarsi, è vita, è vita. Se fai il contrario, tu pensi di vivere, ma in realtà apri le porte alla morte. Che non vuol dire che moriranno fisicamente, non è un veleno tossico, non è una roba del genere, ma la tua vita fisicamente c'è, ma è morta. E infatti il serpente dice: no, 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 guarda che mangia, mangia pure, che tanto ti si aumenterà. Se tu mangiassi, la tua vita aumenterà a tal punto da diventare come Dio. Capite? Questi vanno alla ricerca, vorrei una vita da Dio. Anche nell'espressione un po' giovannilistica, facciamo da Dio al 100%. Che è una cosa saggia. È che uno pensa di avere una vita da Dio senza Dio. Immagina avere una vita da Dio andando a rubare quello che Dio ti ha già dato gratis. Cioè, c'è Dio che ti dà gratis la possibilità di vivere. Tu immagini che attraverso altri stratagemmi tu possa riuscire ad andare a trovarla. Le icone russe fanno sempre Eva con un braccio lunghissimo, perché ha allungato la mano per andare a rubare. Voglio diventare come Dio, così sarò più vivo. Cosa fa Gesù? Appunto, si è fatto uomo perché tu possa diventare Dio. Non dovevi rubarlo, te l'ha regalato gratis. E a Eva fuori, no? Facciamogli anche lo sconto. Anche a quelli prima di Gesù facciamogli pure lo sconto. Ma noi che siamo cristiani, a Cipicchia, che sappiamo che in Gesù c'è la vita, andiamo ancora a rubare e pensare che andare da altre parti possiamo trovare dei frutti che ci alimentino. Guardate che è triste, triste. Io sono molto onesto. Ieri, anche se avevo un altro incontro, ma avevo lì il cellulare, ho goduto per la vittoria della mia squadra più della messa che ho celebrato stamattina. E non mi ho, che mi vergogno, face. Però devo essere onesto. Cioè, giusto, io della roba. E c'ho Gesù, vivo Gesù, lo so qua di testa, ma il resto, cavolo. Quindi io capisco anche i nostri ragazzi, uno va a cercare vita, va a cercare qualcosa che lo faccia sentire un po' vivo. Perché viaggiamo? Perché compriamo? Perché facciamo esperienze? Perché andiamo di qua e di là, su e giù? Per quella roba lì, per sentirci un po' vivi, per aumentare un po' la vita, per accompagnare la vita, ecco, pensando, esageriamo, di andare a rubare la vita come se non fosse accessibile, accidenti. E invece te l'aveva già messo lì la possibilità di essere vivo, solo che tu, vabbè, vuoi fare di testa tua, prendi il frutto, vai, prendi il frutto e divertiti un po'. E qual è l'esperienza che da sempre, fin dall'inizio, l'uomo ha sperimentato? Che tutte le volte che ha provato a vivere la vita di testa sua, pensava di aumentare la vita, ma l'ha diminuita. Provate a pensare anche nella vostra esperienza, tutte le volte in cui avevate immaginato che quella cosa potesse farvi sentire più vivi, darvi un po' più vita, in realtà avete dovuto riconoscere, abbiamo dovuto riconoscere, che non era proprio tutta questa bellezza, vita, bontà che ci appariva. Però, caspita, prendere gli appagli è facilissimo. E allora cosa deve continuare a fare il Padre Eterno? Correre dietro a quegli ostrega di umani che siamo noi. Perché noi poi, con i nostri tentativi di vita, ci nascondiamo, ci infiliamo tra cespugli, rovi, perché dopo siamo bravissimi, bravissimi a complicarci la vita. E allora, di fronte al nostro nascondimento, a noi che non vogliamo la presenza di Dio, a noi che non vogliamo la vita. Noi siamo vivi, vorremmo la vita, ma in realtà non vogliamo la vita. Sapete che Freud ha scoperto, studiando proprio noi fino in fondo, che abbiamo un desiderio di morte fortissimo. Fortissimo. Perché non è facile volere la vita. Perché noi ci compiacciamo della morte, ci dà anche piacere. Pensate al masochismo. O a chi è compiaciuto della propria depressione. O chi non vuole uscire dalla depressione. Freud. Porco cane. Perché anche quella roba lì, che sembra morte, ti dà un piacere più forte del resto. Anche se l'ha fatti su belli strani gli uomini. Perché un gatto, se gli dai da mangiare, lui è contento. Finito! Io t'ha complicato la etta per lui. Per noi riusciamo a essere più compiaciuti delle cose che ci fanno male. Tra l'altro, ci avete mai fatto caso che tutte le cose buone che ti piacciono poi ti fanno male, dai dolci al cibo, alle robe che proprio bisogna fare moralmente, te ne ti piace i resti, ti un cucco cane e dopo ti fanno male. Ah, siamo proprio tante cose, quindi capisco che non è mica facile la faccenda, perché a essere un po' abbagliati o abbacinati, dopo insomma un po' di esperienza, anche perché per fortuna abbiamo un Dio che arriva e ci chiama, dai, vieni qui, perché so che adesso hai paura, so che l'hai combinata, dai, vieni, perché adesso cerchiamo di risistemare le cose. Adesso non l'ho fatto con il testo a seguire, Dio Padre sistema le cose, condannerà il serpente, notate, non condanna l'uomo e la donna, non condanna l'uomo e la donna, l'unica maledizione che pronuncia è sul serpente e poi dà una nuova possibilità all'uomo e alla donna facendo di suo anche il vestitino, che tra l'altro è proprio bello, che Dio faccia il sarto, che bel che è, cuce sul vestitino, perché con le sue foglioline può arrivare, essere un po' inadatto, ma dal giro con le foglioline. Le mie blu, neanche a farsi sul vestitino, voleva fare il vivente, il supervivente, sei neanche capace a farti sul vestitino per coprirti un po'. Allora cosa fa il Padre Eterno? Cuce su. E la donna è l'unica proprio bravina a dire caspiterina. Sai che? Io avevo immaginato chissà chi, che quella roba lì mi aiutasse a vivere. In realtà mi sono ingannata, mi ha dato morte. Non è morta fisicamente, ma lì, con il maschietto, non si trovano più. Poi prosegue il testo, con la terra, il giardino, non prosegue più. Tutto ciò che prima era armonia, adesso diventa complicazione. Perché per il linguaggio biblico la morte non ha a che fare con il bios, la vita fisica, ma ha a che fare con la vita relazionale, soprattutto relazionale con Dio. Tant'è, così ci aiutiamo un po', noi parliamo della morte spirituale, i peccati mortali, avete mai pensato? Mortali che ti danno la morte. Tu sei vivo fisicamente, ma in realtà sei morto spiritualmente. Quella è la vera morte. O la morte più morte, brutta anche la morte fisica, ma più brutta ancora la morte interiore, spirituale. O usiamo la parola di Gesù, nota: farisei, scribi, sono sepolcri imbiancati sui quali la gente passa e non sa neanche di passarci sopra. Che poi per l'ebreo vuol dire diventare impuro, perché passare su un cadavere, c'è un cadavere, tu non lo sai, ci passi sopra, sei impuro religiosamente parlando. Quindi per loro era molto complicata la faccenda. Tu sei vivo, ma sei un cadavere, uno zombie, un fantasma, non lo so, un morto vivente. Sei morto interiormente, vivente biologicamente. Questo è il discorso che sta ancora la Bibbia. Perché caspiterina, ci sono in giro tanti vivi che sono morti, tanti vivi che si portano la morte dentro, lo diciamo a volte anche noi nella nostra espressione, quando ti senti morto dentro, è che è ancora più triste della fatica fisica. Ecco, questo è il modo con cui la Bibbia rilegge la morte. Quindi dovrebbe essere abbastanza facile. Se la vita è Gesù, la morte è lontano da Gesù, o senza Gesù, o non Gesù, o contro Gesù, o fa quello che ne voglia tu. Perché secondo la prospettiva biblica e del nostro cristianesimo, la morte fisica è un passaggio importante, doloroso, mortifero, ti dà la morte alla materia, ma non è la cosa più importante, non è la cosa più importante. Io non so se mai ci arriveremo a capire questa cosa qui o a trasportarla nel nostro linguaggio, perché capite che non è passato. Noi abbiamo 2000 anni di cristianesimo, 2000 anni di cultura, 2000 anni di alfabetizzazione, ma non è passata. Non è passata, perché a noi la morte non viene in mente la morte interiore, non viene in mente il peccato umano, viene in mente la morte fisica. E rispetto alla morte fisica, che grazie al cielo ci preoccupa, ci occupa, ci fa piangere, la morte interiore è... Adesso abbiamo un po' più cura psicologicamente di chi è morto, un po' psicologicamente ha bisogno, ma i morti spirituali, Gesù bambino, che interessante, perché riusciamo a essere occupati a tutto, ripeto, è buona cosa, sovvenire al corpo, sovvenire alla psiche, ma sovvenire allo spirito, siamo proprio tanto strani. Invece per il Nuovo Testamento ragiona proprio esattamente al contrario. Dice, oh ragazzo, la prima cosa che hai da fare è spiritualmente avere una buona vita. Non vuol dire avere il pane spirituale semplicisticamente, ma è la cura della tua interiorità e spiritualità, perché quella roba lì ti rende vivo. E guardate che l'abbiamo vissuto tutti. Quando diciamo che meno male che ho avuto un po' di fede in Gesù, meno male che avevo qualcuno da pregare, meno male che avevo la Madonnina a cui rivolgermi, meno male che avevo il Santo Rosario, non diciamo quella roba lì, stiamo portando a parola questa cosa qui, perché lì, in quel momento della mia vita fisica, psichica, non avessi avuto questo riferimento spirituale, la mia vita, ciao! Perché dopo si salta, perché non è facile per nessuno. E allora arrivare a quel livello diventa decisivo. Andiamo allora verso la fine. Qui lo faccio molto molto veloce, perché abbiamo scoperto in Gesù che Dio è un super esperto in riciclo di morti, perché riesce a riciclare anche il morto, il peccato. Riesce a riciclare ciò che è morto e a dargli vita, riesce a perdonare il peccato, riesce a riportare in vita ciò che è morto spiritualmente. Perché Dio Padre in Gesù ci ha insegnato quella roba qua, è capace di perdonare e di rimettere in moto la vita. Perché gli uomini, andiamo proprio veloci perché è notissima, gli uomini non vogliono vivere, ma immagino che la vita sia vita lontano da Dio, e quindi preferiscono provarle tutte piuttosto che rimanere lì in casa con Dio, perché la vita in casa con Dio la nasce fado. No, fate anche voi a volte tanto così, se la Stefano l'ha messo, se vorresti fare qualcosa d'altro, ma mi sentirei un po' meglio. Io non ho mai avuto quella idea qua, una volta ogni tanto. Una roba del genere, e il figlioletto dice: beh, invece di stare qui, se vado a fare qualcosa d'altro mi sento un po' più vivo. E poi le faccio proprio tutte, le provo tutte, arrivo proprio più in basso, arrivo, è anche un bravo ragazzo questo qua, tutto sommato, che almeno per la voglia di vivere fisicamente, mangiare, a lui non interessa la vita interiore, relazionale, con il padre, egnamente. L'importante è mangiare, un vero maschio, bisogni primari, basic. Tu fammi mangiare, soddisfami i miei bisogni, poi se anche mi tratti come uno schiavo, non sono figlio, fa niente. Se tu sei un padrone, non sei un padre, fa niente. L'importante è soddisfacimento dei bisogni. Ma per fortuna che abbiamo scoperto in Gesù, perché guardate che è una meraviglia, nessuna religione lo sa, nessuna religione lo può sapere, nessun uomo lo può sapere, perché proprio in Gesù ci è stato rivelato che quando tu sei lontano, lui ti vede, ti ama e ti rigenera, quel verbo lì, compassione, splanghizomai, è il verbo greco con cui è stato tradotto rahimin, viscere di misericordia, che è il movimento del grembo materno quando dà alla luce un figlio. Questo fa Dio. Il lavoro di Dio è ripartorire gli uomini come figli, perché quel figlio lì, anche quando torna, vuol fare lo schiavo. Era figlio, è partito, ha fatto le sue cose, poi vuol fare lo schiavetto. Cosa fa Dio? Ti rifaccio figlio. Fate la Santa Comunione, perché andate a confessarvi, perché pregate, per poter avere quel potere, dice Giovanni, di essere, diventare sempre di più a immagine e somiglianza di Gesù, a diventare sempre di più Gesù, diventare sempre di più vivente in Lui. E per fortuna che Dio ci corre incontro, per fortuna che Lui viene e ci bacia, ci ama, ci stringe a sé. Noi non parliamone, perché siamo proprio squinternati, e poi siamo anche, come l'altro figlio, così più interessati all'osservanza della legge che alla questione di condividere la gioia del ritorno di una vita, perché a noi interessa di più farla pagare piuttosto che uno sia vivo. A noi interessa di più che ci sia l'esecuzione di una condanna piuttosto che quella persona recuperi vita. Anche se per fortuna la legislazione italiana è più intelligente degli italiani, perché è stata scritta in tempi non sospetti, perché sapete che uno va in carcere non per essere punito, falso. Non c'è scritto così nella legge italiana, perché non è punitiva, ma è rieducativa e riabilitativa. Dopo, se che così non avvenga, va bene, però meno male che il principio è. Perché lui invece, quando capito, pagato, non interessa l'altro, che paghi, altri. Se dopo ha pagato anche 10 anni, quando esce il primo giorno, le peggio del primo, è un problema aumentato, mio risolto. Beh, tra l'altro, quindi, visto che sprechi 10 anni di soldi pubblici del Tignille, almeno le fa diventare un po' migliore, no? Ah, signore benedetto, ma c'è un giustizialismo in giro, che non ne posso più. Per fortuna Dio Padre, lui vuole condividere la gioia di uno vivo e cerca anche con gli altri figli di fargli capire che la cosa più importante, ero rimasto indietro, la cosa più importante è far tornare in vita. Questo tuo fratello era morto. Oh, che strano, era morto. Però vedete che ormai per il Nuovo Testamento, per il linguaggio di Gesù, è chiaro. Perché era morto? Torna indietro, è facile. Come si considera, come si autointerpreta lui come schiavo? Trattami come uno dei tuoi salariati. Non si autointerpreta come figlio, perché essere vivi uguale essere figli, come Gesù, in Gesù. Nel momento in cui fai lo schiavo, tu sei morto. Questo tuo fratello era morto. Era morto. Io, padre, l'ho fatto tornare in vita. E questa è una delle cose belle. Meno male che Gesù è risorto, perché tutte le volte che ci perdona, Santa Comunione è una piccola risurrezione, non è una risurrezione dei corpi finale, ma è una risurrezione della vita. Perché la risurrezione non è una cosa che ci accadrà chissà quando, è una cosa che ci è già accaduta e ci accade, per fortuna, perché il lavoro di Dio è continuamente di far ritornare in vita, risorgere, perché ci sia una vita che non venga meno. Era per tutto è stato ritrovato. Per questa ragione è interessante. Che cosa vuol dire per Dio giudicare? È molto interessante. Perché il giudizio di Dio è questo. Vedere, avere compassione, correre incontro, gettarsi al collo, baciarlo. E poi se fa ancora fatica, vestito, anello, sandali, pitello. Questo è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio non è una sentenza di condanna, no. Il giudizio di Dio è un'azione di Dio, non è un giudizio, un pronunciamento, è un'azione di Dio che ti vuol far ritornare figlio. Questo è il giudizio nel linguaggio biblico. Per cui essere giudicati è essere affidati alla misericordia del Padre. Questo è il giudizio. No, un giorno saremo giudicati sulle cose buone e le cose cattive. Quello sapevano anche gli egiziani con la bilancina. Allora, col mio Gesù, perché le robe qua? Ma noi, incontrando Gesù, abbiamo scoperto che non dobbiamo neanche avere più paura del giudizio. Perché il giudizio non sarà espressione di un bilanciamento tra bene e male. Io non so come siete messi voi, ma se dovessimo bilanciare bene e male nella mia vita, ecco, e più vivo, più aumenta il male che il bene. No, voi non capita così, ma con cane. Naoto ero anche un po' più bravino a Stella, avevo anche più zelo e più slancio, ma ciao, mi acquieto dei miei peccati che non antiche che tolgo dei dodete. E non ho anche più voglia di cambiarli, perché sono stufo a non vederli più cambiati. Dici, va con cane, se crepavo prima avrei avuto meno peccati. Non ti ho mai pensato. Perché dopo vivere di più, aumenti o diminuisci i peccati. È un po' una bella roba, E dovessimo stare lì a fare il bilancino, meno male, uso le parole di San Paolo, meno male che il mio giudice è Gesù. Io neppure giudico me stesso, ma il mio giudice è il Signore, o se volete usare Giobbe, lui, il mio Redentore, si ergerà ultimo sulla mia polvere. Meno male, perché se dovessero giudicarmi dai tribunali umani, dovessi giudicarmi io, ciao, ma il mio giudizio è la misericordia del Padre. Ricordate la bella lettera di Papa Francesco sulla misericordia, la misericordia, il perché e il per come, in cui ci ha ricordato che la giustizia di Dio è la sua misericordia. Noi umani facciamo fatica, diciamo, conto essere giusti, un conto amare. E come mettere insieme giustizia e amore? Per la Bibbia sono tutti falsi problemi, perché la vera giustizia è l'amore. Perché la giustizia è dare a ciascuno il suo, cioè anche solo il proprio, il suo, qual è il suo più suo di ciascuno? Di essere figli del figlio. Quindi la misericordia è il suo più suo a cui ciascuno ha diritto. Interessante. E quindi per questo poi ho insistito con Dio misericordia e provare a ritrascrivere tanto il nostro cristianesimo attraverso questa lettura, che non vuol dire allora che va tutto bene, allora andremo tutti in paradiso. Non è questo il discorso che fa il cristianesimo, ma è intanto ritrascriviamo queste grandi parole. Se sono stato mi servono ancora 5 minuti, se sono stato sufficientemente seguibile, allora la conclusione non dovrebbe essere difficile. Perché? Cos'è vita? Cos'è morte? Che cosa significa essere giudicati? Giudizio, vita, morte, giudizio, beh, adesso noi sappiamo che la chiave per riuscire a trovare la risposta è in Gesù. Gesù risorto, tutto deve partire da lì, senza di lui. E ringrazio anche per il testo che abbiamo pregato all'inizio, preso da Giovanni, perché poi Giovanni su questo ha lavorato, anche Paolo, ma Giovanni e Paolo sono i due del Nuovo Testamento che hanno lavorato di più. Guardate questa scrittura, questo passaggio celebre, sempre con la questione di Nicodemo, tra l'altro, in cui tutte quelle parole qua ricorrono. Amare figlio perduto, vita eterna, salvezza, condanna, chi è condannato, chi non è condannato, cos'è il giudizio. È fantastico, perché nel giro di poco ritrascrive tante parole anche della tradizione non solo umana ma anche della Bibbia, per dire: caspita, qua in Gesù cominciano queste parole ad assumere tutto un altro significato, tant'è che chi crede ha la vita eterna, non avrà. Non ce l'hai pensato? Se tu credi, hai la vita eterna, perché se la vita e l'eternità è l'incontro con Gesù e vita è essere figli nel Figlio, tu già oggi puoi avere vita eterna. Se io fossi super santo avrei già eternità. Invece sono un po' scalcagnato e c'è non poca percentuale, ma non de morto, e tutti i giorni vado dal Signore e dico: abbi pietà di me e dammi un po' di vita, perché senza di te, scusate, cos'è la Santa Messa se non una trasfusione di sangue? Cos'è la Santa Messa se non una bella mangiata? Cos'è la confessione se non una bella lavata? Cos'è? Eccola lì, perché la mia vita di volta ogni tanto, se non... Che tra... Adesso non si può neanche più fare con le macchine, perché poi teniamo anche le nostre auto un po' sporche, ma avete presente che se riuscissimo a tenere pulita la nostra anima come la gente tiene pulito la macchina, addirittura che i maschi riescono a tenere pulita la macchina perché ci tengono un po', o come le donne maniacalmente a casa, c'è mia sorella che è fuori, mia madre un po' più normale, ma se io fossi bravo come mia sorella, tanto sono anche registrato, osteria, spero che mia sorella potrebbe esserci, come mia sorella pulisce, io sarei santo, sarei un prete santo, perché la famiglia dorme, perché non si sente a posto. Io con i miei peccati fuori che dormite, cavolo, è quella roba lì che mi dico, guarda che dico, cioè, eppure lo so anche, ma è impressionante. E allora ecco, questo è proprio il bello, così andiamo a rispondere a quella domanda che ci eravamo posti in sospeso. Oh là là, non ho fermato la temporizzazione. Noi siamo creati in Cristo, per Cristo, per amore, nella vita, nel tempo e non come gli angeli nell'eternità. E io, dopo scegliete voi, ma ringrazio Dio di non avermi fatto angioletto, lo ringrazio con tutto il cuore, perché gli angeli, meglio diciamo così, le creature spirituali, sono creature, non sono Dio, spirituali, hanno dovuto decidere in un nanosecondo se essere con Dio o contro Dio. Perché nell'eternità non c'è il tempo. E quindi in un nanosecondo hanno dovuto decidere. Se hanno deciso per Dio, angeli, contro Dio, demoni. Il demonio è un angelo decaduto, ha deciso di stare contro Dio. Meno male che io c'ho il tempo. Meno male che io c'ho il tempo, perché io oggi avrei potuto decidermi contro Dio, ma domani posso decidermi con Dio. Viva il tempo che il Signore ci dà. E chiediamolo: Signore, io non so ancora, non so per quanto tempo avrò ancora da vivere su questa terra, ma dammi che sia un tempo per decidermi per te. Perché io non invidio gli angeli, proprio no. E ringrazio il cielo di essere una creatura spazio-temporale. C'ha tanti addentellati, anche negativi, perché la materia si riperisce, invece là nell'eternità dovremmo... va bene, c'ha anche i suoi contra, ma meno male che Dio nella sua fantasia, insieme alle creature spirituali, ha inventato lo spazio e il tempo. Perché dice Deuteronomio, questa è la cosa bella e grande, anche faticosa, è un travaglio affidato all'uomo. Perché tu adesso, creato in Cristo, come dice Paolo, Giovanni, puoi scegliere, devi decidere come vivere. Se scegliere Dio o non scegliere Dio. Se scegliere la vita o scegliere la morte. Notate come avevano chiari anche dei linguaggi, scegliere la vita, scegliere il bene, vivere. Hai proprio da fare una decisione. E io mi vergogno tanto, lo dico a Gesù, perché ogni volta che faccio un peccato, sto scegliendo la morte. Sto scegliendo la morte per me. Mi do una morte, mi frantumo, mi mortifico, mi faccio morire. Accipicchia. E tutte le volte invece che vado da Gesù mi vivifico, è vivificante, mi ridà vita. E allora chiudiamo. È chiaro? Scusatemi. È chiaro allora dal cammino che abbiamo fatto che vita è essere figli nel Figlio. E questa possibilità di partecipare alla vita di Gesù deve fare i conti con anche una forza di morte che ci portiamo dietro. Usiamo la psicanalisi, c'è una pulsione di vita e una pulsione di morte. Sembrerebbero una contro l'altra, ma in realtà sono una affiancata all'altra, e tra l'altro Eros e Thanatos sono molto più vicini, ha scoperto Freud, di quello che sembra. In realtà Genesi, la Bibbia già lo sapeva, è molto prima di Freud, però forse quella roba ci aiuta a capire, caspita, nella mia pulsione di vita, voglia di vivere, c'è anche una pulsione di morte che mi frega, e la vita è proprio vivere e lasciarmi liberare da Gesù. Ecco, questa è la cosa finale, importante, da tenerci presente, che ci servirà poi per il passaggio alla volta prossima. Tutta questa vita, tutta questa possibilità di vita, non è nelle possibilità umane, non è solo frutto dell'uomo, è frutto della grazia. L'uomo ha da fare solo una cosa, di andare a prendere la grazia, che appunto perché è grazia è gratis, è un dono gratis, va a prenderla la grazia. È come dire, io sei una macchina, io ti dico, ti regalo la macchina, ti regalo tutto, ti faccio, sei pronto, ma tu non sei il carburante. Non sei il carburante, e di questi tempi ti do anche gratis tutto il carburante che vuoi e quando lo vuoi. Non lamentarti perché la macchina non va avanti se non gli hai fatto la benzina, e non lamentarti se spucciar la mano, che fatico, mette godete nel carburante, mette godete. Ecco, con la roba vita di grazia, metticelo dentro, perché altrimenti non fai. Perché l'unico peccato che non può essere perdonato, e su questo dobbiamo poi lavorare, l'unico, io potrei anche sterminare milioni di bambini torturandoli, ma potrei essere perdonato. È una roba che è impressionante, che anche questo Gesù è proprio stravagante fesso. Perché se io voglio essere perdonato, posso essere perdonato. Perché la bestemmia contro lo Spirito Santo è non voler vedere la luce, non volerla vedere, non voler essere perdonato. Tutto può essere perdonato se tu vuoi accogliere il perdono di Gesù. Lui, Gesù, può perdonare tutto, tutto. E quindi io lo dico sempre, spero che Hitler, Stalin siano tutti in paradiso. Fischia, perché se sono arrivati loro ho qualche speranza di arrivarci anch'io. Ma Gesù ci dice, ragazzo caro, qui adesso la tua libertà deve prendere posizione, perché io ti posso perdonare, non posso perdonarti contro di te, non posso darti il perdono se tu non lo vuoi, lo devi accogliere. E questo sarà il lavoro grosso che faremo la volta prossima, perché da qui poi si deciderà anche paradiso e inferno, ma su questo ritorneremo. Penso, spero allora che nel nostro cammino, proprio partendo da Gesù risorto, adesso come il principio cristologico, riesca a rileggerci, a farci leggere vita, morte e giudizio, perché allora la volta prossima proveremo a vedere come alla luce di tutto questo, se la vita è questa, se la morte è questa, se il giudizio è questo, allora dopo, quando è finito il tempo, quando anche noi facciamo il passaggio da tempo a non più tempo, eternità, al di là del tempo, come funziona o cosa succede o come c'è, come deve essere pensato? Ma ecco, su questo ci sentiamo la volta prossima. Io mi fermo, perché se ci fossero necessità, indicazioni, domande, questioni, per quelli da casa forse li raccogli tu in chat, eventualmente potete scrivere e poi me le ritrasmette. Ci lasciamo qualche minuto.